Podcast numero 122 per il giornale Il Mondo Nuovo, 24 novembre 2024. Sindaci e ANCI, nel buio una luce. Nel voto delle regionali i sindaci salvano le urne e a capo dell'ANCI, Gaetano Manfredi, un artefice di mediazioni alte. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Tra ottobre e novembre è tornata in auge, non per la prima volta, l'idea che la politica italiana, teoricamente fatta dai partiti politici indicati dalla Costituzione come strumento di attuazione delle regole che sostengono la democrazia, viene però salvata dai sindaci che da destra e da sinistra non vedono l'ora di poter dichiarare: da ora in poi sarò il presidente di tutti i miei concittadini, con il sostegno spesso decisivo di liste civiche, quasi sempre costituite per intercettare astensioni rispetto al voto dato ai partiti. Cosa è successo in questi ultimi periodi è piuttosto noto. In Liguria, il 28 ottobre, dopo un testa a testa nelle elezioni regionali, l'ha spuntata al sindaco di Genova, Maurizio Bucci, che in un certo senso ha salvato il centrodestra, reduce dalla crisi giudiziaria del presidente uscente, Giovanni Toti, superando la sua civica sia la Lega che Forza Italia e togliendo al partito che traina il governo, cioè Fratelli d'Italia, 12 punti rispetto alle ultime più recenti consultazioni. Prezzo pagato, l'astensione arrivata alle stelle, arrivata cioè al 54%. In Emilia-Romagna, il 18 novembre, nessun testa a testa, largo margine di vantaggio che salva invece il centro-sinistra, con esiti di crescita per il Partito Democratico, ma nel quadro di diffusa recenti sconfitte per la cosiddetta coalizione di centrosinistra, salvo la Sardegna, se va ricordato, grazie qui al giovane sindaco di Ravenna Michele De Pascale, cesenate di nascita, iscritto al PD, che porta a casa il 57% dei voti espressi e il contributo delle liste civiche, ma conferma la tendenza astensionista di territori che una volta erano ultrapartecipativi, anche qui con il 54% di astensione. Infine, in Umbria, terzo caso per un leader cittadino, sempre il 18 novembre, è la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, indipendente nel centro-sinistra, espressione del civismo progressista, che strappa al centro-destra la regione in precedenza guidata dalla rivale alle elezioni, Donatella Tesei, con un astensionismo che non supera la maggioranza degli iscritti a votare, ma la sfiora, cioè arriva al 47,7%. Si va così configurando una notizia che nell'agenda mediatica appare così. Il centrosinistra respira, il civismo entra in partita, i sindaci risolvono il tema della disaffezione degli elettori. Poi si cita, ma evitando di discutere troppo le cause, la soglia dell'astensione, che è evidente nei risultati, che spacca in due il paese. Il tema dell'astensione resta dunque l'irrisolto principale. Maggiore vulnus ormai per la democrazia stessa, e fatemi in proposito dire che il fascicolo su carta della rivista Mondo Nuovo, che è in uscita, contiene una mia analisi del perché esso sia un vulnus per la democrazia e perché partiti e Parlamento non fanno nemmeno la mossa che aveva tentato il governo Draghi per affrontare le diverse cause. Ora tutti ringraziano i sindaci, lo dico magari approssimativamente, per la terza volta intervengono nel quadro politico dell'Italia repubblicana con un segnale simbolico per tentare di arrestare il declino. La prima volta, appunto simbolicamente, fu certamente appena prima dello stesso avvio della Repubblica, quando la Liberazione vedeva sparire i podestà fascisti nel nord Italia o i rappresentanti militari in larga parte dell'Italia centrale e meridionale per far posto a quella generazione che appunto va sotto il nome di Sindaci della Liberazione. Greppi a Milano, socialista, Roveda a Torino, comunista, Dozza a Bologna, comunista, Gaetano Pieraccini a Firenze, socialista poi socialdemocratico, Ponti a Venezia, popolare, Fermariello a Napoli, azionista, e si deve anche includere un principe cattolico conservatore come Filippo Doria Panfili a Roma e tanti altri. Il primo segnale del cambiamento ha avuto come base la prossimità. La seconda volta, qui sforbiciando un po' la storia, però ricordando l'innesco di 3 anni prima di una importante legge, la 142 del 1990, che innovava formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. Dico, la seconda volta sarebbe stata la famosa legge 81 del 1993 a portare in campo la elezione diretta dei sindaci italiani, una rivoluzione sia per il prestigio dei sindaci sia per dare ai cittadini il diritto di votare non solo un partito ma anche un programma di governo della città e un'alleanza e anche una figura rappresentativa, nota e non oscura, scelta cioè nell'ombra un po' dei risultati elettorali dal Consiglio Comunale. La terza volta potrebbe essere quella che comprende ora gli ultimi appuntamenti elettorali e altri eventi, nel pieno di una crisi dei partiti politici, malgrado il propagandismo soprattutto dei partiti al governo, e come ho detto, nella continuazione impicchiata della linea astensionista. Ma c'è qualcosa di più da annoverare attorno a questa presunta terza volta. La crisi dei partiti nasce anche da un fatto epocale, il tramonto nell'Occidente dell'egemonia ideologica nel guidare la politica intendo, con l'incremento di alti valori più pragmatici connessi, questa è la domanda, alla soluzione dei problemi che avrebbero dovuto essere distribuiti a tutti i livelli, questi valori, tutti i livelli di rappresentanza, il livello nazionale per fare le leggi, il livello regionale per creare la normativa di adattamento, il livello locale per fare le cose che i cittadini vedano di più, cioè gestire i servizi. Questa logica, che ha avuto il suo maggiore annuncio con l'attuazione delle regioni negli anni 70, poi è stata largamente pasticciata. Le regioni, anziché fare la difficile integrazione tra Stato e Comuni, hanno portato via pezzi di capacità legislativa allo Stato, pezzi importanti dei servizi ai Comuni, accentrando risorse da amministrare. Con una classe politica che, abbandonate le ideologie, non tutti per la verità lo hanno fatto, non doveva perdere di vista però le teorie per governare. E a poco trasformate, diciamo, nel governare a vista, poi manipolate da soprattutto la lunga fase tuttora viva e vegeta di populismo e demagogia. Questi tre livelli hanno perso i loro confini e diminuito in un certo senso anche la qualità dei rappresentanti. I livelli comunali, che sono guardati a vista proprio per le ragioni di prossimità dai cittadini e di fronte a questioni concrete, visibili, prendiamo per esempio l'ultima ondata pandemica, hanno fatto più degli altri di necessità virtù e per questo hanno mantenuto un po' più di reputazione e anche un po' più di consenso. Ecco il perché di questa chiamata a far da stampella proprio nella fase di maggiore declino del livello regionale, livello che è ben retribuito, con parecchi poteri, ma con grande mediocrità di esiti e con una finta democrazia, a causa soprattutto di una marginalizzazione della cultura di controllo da parte dei parlamenti regionali, che non sono mai riusciti a diventare neanche quello, parlamenti, rimasti insomma consigli comunali di maggiori proporzioni, ma anche di crescente sterilità. Certo, quando si invoca la riforma della politica si parla ormai di un compito immane: leggi elettorali, ridisegno delle funzioni, contrasto alle crisi, rigenerazione dello sviluppo e dell'ascensore sociale, eccetera, lungo elenco. Non è che i sindaci abbiano la bacchetta magica, ma hanno quel po' di reputazione in più conquistata sul campo che ne fanno una leva di proposta per momenti difficili. E questo spiega il perché di un loro protagonismo politico in territori anche settentrionali, dove un po' di classe dirigente la politica lo ha avuto anche in tempi recenti. La notizia che va messa a cornice di queste osservazioni e con cui concludo il podcast di oggi, che arriva dopo le notizie elettorali, ma anche dopo, appena dopo l'evento dell'Assemblea Nazionale dei Sindaci Italiani, riguarda l'elezione a presidente dell'ANCI non solo di un sindaco di una grande città italiana, diciamo la terza per dimensione, ma con una lunga storia di città capitale, cioè Napoli, ma anche di una figura venuta alla ribalta con una certa indipendenza dai partiti politici e molto apprezzamento per la sua opera di rettore di un grande ateneo, di un presidente del difficile autogoverno del sistema dei rettori degli atenei italiani e poi del ministero stesso dell'università e della ricerca tecnologica, scientifica e tecnologica, ingegnere di specialità materiali, non immateriali, che nessuno ha mai visto litigare, che nessun conflitto sotto i suoi occhi si è chiuso con lacerazioni, che da sindaco nessun irrisolto storico è rimasto nel cassetto delle cose che è meglio dimenticare, tentando invece la via rigenerativa. Un caso per tutti la piaga dell'immensa area di Bagnoli, centralissima a Napoli, divenuta archeologia industriale, che Gaetano Manfredi stiamo parlando, ha messo in area di riprogettazione, trovando le risorse del PNRR per affrontare la riqualificazione e assumendosi la responsabilità commissariale per iniziare la risalita. Non è qui il caso di far sintesi, non sta a me nemmeno valutare tutte le qualità e le ragioni dei 8.500 sindaci d'Italia che lo hanno scelto dopo varie valutazioni comparative, ma nei commenti all'evento si trovano alcune chiavi di senso. Una nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha affidato una delle missioni, anche riprendendo qui un tema che ho toccato prima. Dice il presidente Mattarella: i comuni sono l'emblema della diversità, ma rappresentano la libertà e l'unità su cui si basa il nostro paese. I costituenti vollero costruire l'Italia sul perno di un pluralismo sociale ed è anche per questa ragione che dovremmo operarci affinché la partecipazione al voto torni a salire in tutto il paese, chiuse le virgolette. L'altra nelle parole dello stesso Manfredi, anche parole semplici, allusive e programmatiche. Virgolette, emerge il tema della centralità dei comuni nella prospettiva di una crescita che abbia a che fare con la riduzione dei divari e prendendosi cura delle persone, chiuse le virgolette. Credo che l'accenno alla stimolazione che parte dai conflitti non li scantona, cioè quelli che riguardano tanto le collettività quanto quelli che riguardano le individualità, sia il tema specifico di un mediatore sperimentato, non per comporre semplicemente, ma per rigenerare. E penso che questa sia al tempo stesso, usando una sua espressione, una questione di sistema, che ha a che fare anche con la questione nord e sud, annosa questione italiana. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per la prossima settimana.